viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
Un buongiorno ai nostri ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Next. Ai vostri microfoni ovviamente Pepe Möder e abbiamo dall'altra parte qualcuno che ci racconterà oggi, ci parlerà di smart working. Abbiamo l'amministratore delegato di Microsoft Italia, Silvia Candiani, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno Silvia.
Buongiorno a tutti.
Partiamo da un punto certo, la ricerca che voi avete commissionato, avete sviluppato insieme a Boston Consulting e a RC Research. È una ricerca sullo smart working o sul remote working, forse potremmo dire. Che cosa racconta questa ricerca? Cosa è venuto fuori da questa ricerca? Peraltro recentissima, tra l'altro, no?
Assolutamente, appena uscita, conferma tante cose di cui si parla spesso, cioè il fatto che lo smart working è diventato ormai un'abitudine per le persone. Abbiamo il 77% delle imprese italiane che ha adottato dei modelli flessibili di lavoro ed era soltanto il 15% nel 2019, quindi un balzo in avanti. E devo dire però la cosa più interessante è il fatto che quando si chiede ai dipendenti se vorrebbero continuare con l'esperienza dello smart working, la stragrande maggioranza dice di sì, magari in una forma ibrida, quindi non chiaramente come adesso in maniera quasi totalitaria, ma con uno o due giorni flessibili e alcuni giorni comunque in ufficio. E devo dire che questo è stato anche molto interessante perché se vogliamo la sorpresa per alcune delle aziende, non per noi che da sempre siamo in smart working, è il fatto che quasi l'87% degli italiani ha trovato di essere più produttivo in smart working, proprio perché riconosce la capacità di organizzarsi meglio il tempo, di essere più precisi nelle riunioni, più al punto, anche se una preoccupazione invece rimane legata all'area dell'innovazione, quindi come si possa fare innovazione in questo contesto un po' a distanza, e questa sicuramente sarà un'area su cui dobbiamo continuare a lavorare.
Però mi pare che ci siano tante persone che fanno fatica a lavorare nell'isolamento, un po' perché non siamo pronti lato spazi, da una parte, dall'altra il fatto che si sia in completo isolamento e quindi si faccia più fatica a scambiare. Ma come possono fare allora le aziende, secondo te? Soprattutto io penso a un'azienda media di trasformazione o un'azienda piccola italiana, come possono aiutare i loro dipendenti a diventare smart worker?
Allora, una cosa che si capisce molto bene vedendo anche le analisi della produttività è che la produttività aumenta, però c'è un rischio di perdere la connessione tra i dipendenti, quindi è molto importante comunque continuare a lavorare sul senso di appartenenza delle persone all'azienda, al team, al gruppo, perché questo poi nel tempo intanto permette il benessere delle persone, ma poi anche permette quella maggiore creatività e innovazione necessaria per le aziende, quel senso di squadra, se vogliamo. E poi comunque è possibile fare innovazione a distanza, bisogna un po' imparare anche gli strumenti, quindi come fare una sessione di brainstorming a distanza. Noi facciamo le hackathon, le facciamo a livello internazionale con un team in 175 paesi e abbiamo imparato a facilitarle in remoto, e così si può fare in azienda.
Certo.
Indubbiamente potrebbe alcune di queste cose anche bello farle di persona, perché comunque c'è anche l'aspetto emotivo, però si possono fare molto efficacemente anche in remoto.
Noi ancora abbiamo delle aree dove internet non arriva e io mi chiedo lì come si faccia a fare smart working.
Beh, la qualità della rete è sicuramente molto importante, l'abbiamo visto tutti. Diciamo che quando vediamo l'indice DESI siamo così indietro, non tanto, non solo per la copertura della rete, che anzi in realtà negli ultimi anni è migliorata, quindi ci ha portato al 25esimo posto, mi sembra il 14esimo, ma quello su cui teniamo di più è la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e le competenze digitali. Quindi in effetti sono questi ambiti su cui bisogna lavorare molto fortemente. Allora, sul fatto degli strumenti digitali per le aziende e così via, io credo che abbia assolutamente senso che le aziende si organizzino, diciamo, da sole, scelgano gli strumenti, le modalità in cui farlo. Sicuramente quello su cui tutti stiamo facendo grandi interventi è quello della formazione digitale. Noi come Microsoft abbiamo lanciato un'iniziativa ormai un anno fa che abbiamo chiamato Ambizione Italia, proprio con un progetto ambizioso di formazione e con un obiettivo di formare 1,5 milioni di persone nei prossimi 3 anni, 500,000 le abbiamo già formate.
Mi fai due esempi di piccole aziende che sono riuscite a fare il turnaround anche grazie a voi?
Per esempio abbiamo lavorato con delle aziende vinicole, per esempio Ciacci Piccolomini o la cantina di Toblino, che sono riuscite grazie a Teams a fare il lancio delle nuove annate collezioni di vini via Teams, quindi presentando, facendo wine tasting a distanza, mandando le bottiglie, facendo le presentazioni e gestendo via Teams anche il rapporto con i buyer. E ugualmente abbiamo fatto un'attività simile con Camera della Moda, dove abbiamo aiutato Camera della Moda insieme con il nostro partner Accenture a creare abbiamo creato per loro una piattaforma digitale per creare le filate online virtuali e anche dei meccanismi di interazione sia con gli influencer che con appunto i buyer, per poter ricreare l'esperienza delle collezioni in digitale.
Senti, per concludere questa nostra chiacchierata, proviamo a guardare un po' nel futuro. Lo smart working, tu mi hai già accennato, dal tuo punto di vista sarà un modello ibrido, no? Ma come si organizzerà questo smart working nel futuro?
Ma io penso che lo smart working appunto magari non sarà per tutti i giorni, ma sarà per tutte le aziende. L'80-90% delle persone si aspetta di continuare in qualche modo, quindi diventerà anche il lavoro non sarà più un luogo dove si va, ma qualche cosa che si fa, no? E quindi di conseguenza anche i luoghi probabilmente cambieranno, perché come abbiamo visto noi nel nostro nuovo ufficio a Milano, noi abbiamo uno spazio condiviso dove nessuno ha l'ufficio, ma abbiamo invece creato dei luoghi, per esempio di socializzazione, per che siano delle aree relax oppure delle aree per far vedere ai nostri clienti, ai nostri partner le novità tecnologiche, che cosa si può fare con la tecnologia nei diversi settori. Quindi io penso un'organizzazione anche degli spazi molto più fluida, no? Perché poter magari spazi più piccoli, perché comunque non tutti i dipendenti saranno tutti insieme nello stesso momento in ufficio, spazi per lavoro individuale più piccoli, ma magari con degli ambiti più ampi come sale riunioni, sale di per fare workshop, per fare idea, design thinking, idea generation e così via, magari mettendo insieme anche aziende che lavorano in settori diversi, grandi aziende, start-up, collaborare con l'università. Sarà un mondo molto più aperto, più a rete.
Ma secondo te però non ci vuole anche, come dire, una riflessione su come cambia proprio il concetto, la parola di lavoro all'interno della nostra vita?
Ma penso che c'è tutto un mondo da esplorare, dovremo un po' imparare come convivere al meglio con la tecnologia, perché sia una tecnologia al servizio della persona, no? E che non schiacci, perché c'è sicuramente un rischio di burnout, l'abbiamo visto anche nella nostra ricerca, come sia più difficile mettere un limite tra quella che è vita personale e vita professionale, e quindi bisogna in qualche modo anche imparare a darsi delle regole come organizzazione, come individuo. Per esempio noi diamo degli strumenti con Office 365 per vedere, non a livello individuale per la privacy, ma a livello di gruppo, per esempio se ci sono delle persone che lavorano troppo oltre gli orari normali. Questo è un indicatore di potenziale burnout, quindi bisogna fare delle sessioni specifiche per anche aiutare le persone a, per esempio, integreremo anche le pillole di mindfulness dentro Teams, proprio perché uno deve un po' imparare a disciplinarsi ed evitare gestire meglio il tempo ed evitare di essere travolto, no? dal contatto così. Dall'altro, indubbiamente l'altro aspetto che dici tu, di mantenere il contatto visivo è molto importante, per esempio di mantenere l'empatia, l'ascolto, la relazione tra persone anche se a distanza. E lì abbiamo per esempio fatto dei cambiamenti su Teams per dare la possibilità, quando ci si parla in un gruppo, di vedersi tutti bene contemporaneamente, o se vedo la presentazione, di vedere la persona davanti per poterla guardare negli occhi, perché ci sono degli studi psicologici che fanno vedere che se una persona non ti guarda negli occhi, fatichi a sentire il livello di empatia con l'altra persona.
Certo.
E quindi ci sono anche dei piccoli, come dire, trucchetti tecnologici anche per far sì che quando uno guarda nella telecamera riesca effettivamente, cioè la telecamera riesca a cogliere lo sguardo, perché a volte se uno deve guardare sia la presentazione che
certo.
la telecamera, non riesce a guardare negli occhi l'altra persona.
Hai ragione.
Studiando delle piccole cose ergonomiche per mantenere per cercare
Figo.
Di mantenere anche in un ambito digitale quel tipo di, come dire, empatia, di relazione,
certo.
di vicinanza che serve.
Ringrazio Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, per essere venuta qui ai microfoni di Radio Next a raccontarci questa storia estremamente interessante. Silvia, il report o un abstract del report è scaricabile?
Sì, sul nostro sito Microsoft abbiamo reso disponibile la ricerca.
Ok, quindi... allora poi magari come dire, lo mettiamo anche nel nostro articolo che pubblichiamo il lunedì a seguito del podcast. Allora ringrazio ancora Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, così come ringrazio i nostri ascoltatori per essere stati con noi in questa lunga puntata di Radio Next. Come sempre, lunedì mattina il podcast esteso e una nuova puntata la domenica alle 13:45. Ancora a tutti voi un saluto da Pepe Moder.